scorsa volta parlato del ballo, cioè come una del ballo che è uno stato di transizione, uno stato di transizione, ogni stato di transizione è uno stato di ballo, però noi vogliamo parlare del ballo della morte. Ora, la scorsa volta abbiamo fatto le quattro fasi nella quale una persona si trova nel momento che comincia una malattia che per alcuni casi provocherà la morte, non è la morte l'evento provocato dal karma, ma è la malattia che provocherà la morte, che è l'evento provocato dal karma. La violenza è molto possibile che una persona sia malata di una malattia cronica e voglia di un'altra malattia, che è quello dell'evento karmico che deve portare alla morte del corpo apparente. Esistono appunto quattro fasi che non voglio ripetere perché queste fasi saranno oggetto della nostra meditazione stasera. Dopodiché, durante queste fasi, che sono appunto delle fasi abbastanza importanti, noi faremo una cosa che normalmente nel Tibet non si fa, per dire che l'esercizio si fa nella sua completezza. Siccome noi siamo occidentali, necessariamente dobbiamo costruire come un mosaico il nostro esercizio. Perciò, per non renderlo troppo terrifico all'inizio, noi faremo solamente le visualizzazioni, le varie generazioni, che nelle prime quattro fasi di dissoluzione karmica, quello appunto che la terra si risolve nell'acqua, l'acqua si risolve nel fuoco, il fuoco si risolve nell'aria, quello che accade. E io vi suggerirò quello che i nostri maestri hanno insegnato che accade. Dopo queste quattro fasi che si accompagnano a anche segni molto evidenti nel corpo, legati appunto a quelli che sono le skanda, cioè le cinque formazioni nelle quali si compone il nostro tipo di esistenza attuale, e sono appunto legate alla forma e compagnia bella. E poi abbiamo le coscienze sensoriali, quelle dell'udito, dell'olfatto, del tatto, eccetera, che sono appunto unite appunto a dei precisi sistemi, cioè non so, ovviamente la coscienza sensoriale dell'udito è unita ovviamente all'udire. Perciò dal momento che quella coscienza sensoriale dell'udito viene attaccato anche quello che è il senso dell'udire. Ecco, questa cosa, che cioè il corpo che riduce la sua quantità di acqua, che perde la sua forma, che perde i liquidi corporei, insomma tutte le fasi della dissoluzione della morte, queste le faremo la prossima volta. Adesso invece, mentre il corpo si sta risolvendo, compare un elemento mentale, che è quello che a noi più interessa, perché è il momento in cui si ha la separazione del corpo e della mente, che normalmente sono perfettamente uniti, ma non sono la stessa identica cosa, sono cose profondamente separate. È nel momento che appunto si verifica la cessazione del respiro, la morte del corpo apparente, la mente abbandona il corpo apparente. Adesso leggeremo per 10 minuti quello che accade di seguito, e poi, come prima meditazione, stasera faremo la meditazione di noi che stiamo morendo e che appunto abbiamo le visioni che si hanno nel periodo della premorte e al momento che moriamo. E da lì comincia il famoso Powa, il trasferimento del principio di coscienza, del continuo mentale. Vediamo un attimo.
Quando i suddetti segni della morte, miraggio, eccetera, appaiono gradualmente nel proprio corpo, solo le persone mature spiritualmente, per aver praticato in vita la Mahamudra o lo Dzogchen, eccetera, sanno esaminare tali sintomi mantenendone la piena consapevolezza.
Esatto, cioè quando le persone che hanno praticato questo tipo di yoga tantrico, questo legato alla mudra o allo zazen, riescono naturalmente, una volta che hanno sempre praticato questo tipo di meditazione, a vivere questa esperienza come se fosse naturale, non avranno nessuna paura nel momento che devono affrontare tutte queste esperienze. E poi potranno avanzare sino alla completa assimilazione con la luce.
Così i migliori praticanti, cioè coloro che in vita avevano la comprensione della natura della mente ed erano convinti della vacuità anche di tale comprensione, alla morte non devono far altro che continuare a dimorare nello stato di consapevolezza denominato Rinpa.
Esatto, Rinpa è lo stato perfetto di consapevolezza mentale, la conoscenza mentale superiore, oppure la perfetta conoscenza della suprema natura del vuoto, per cui a quel punto coloro che avranno sempre continuato a conoscere la vera natura della mente, cioè la sua intima vuotezza, cioè che la mente, il vuoto, la luce e il tutto sono la stessa cosa, quelli che avranno raggiunto questa estrema comprensione non avranno più bisogno di niente e potranno transitare direttamente assimilati alla luce.
Mentre avviene l'assorbimento dei quattro elementi, essi pensano alle essenze pure di questi, ai loro principi puri corrispondenti, che consistono in quattro Buddha femminili.
Ecco, la parola pensare è tradotta male, perché si lasciano penetrare da queste entità che sono presenti e non hanno nessuna paura che nella dissoluzione dell'elemento nell'altro poi si possa raggiungere uno stato di perfetta beatitudine attraverso appunto l'assimilazione con i Buddha femminili.
Buddha Lociana, il puro elemento trascendente della natura della terra, Mamaki, il puro elemento trascendente della natura dell'acqua, Pandaravasi, il puro elemento trascendente della natura del fuoco, e Samayatara, il puro elemento trascendente della natura dell'aria. Considerano i sintomi sopra descritti quale espressione e manifestazioni di tali dee. Se questa nozione
non faranno paura, ma sono espressione di queste dee, e non è altro che un'espressione della nostra parte più sensibile, più approfondita, più carismatica, più attenta ai particolari, alle nuance, ed è anche la nostra parte femminile. I Buddha femminili hanno questo profondo significato.
Se questa nozione di divinità fosse difficile da accettare, basta pensare che quei fenomeni sono solo produzioni e manifestazioni della nostra mente e non hanno esistenza propria, oggettiva e indipendente.
Tutto è produzione della nostra mente, nessuna cosa ha produzione oggettiva e indipendente, proprio perché, come dicono i grandi maestri, nero bianco, tutto è solo nella mente.
In conclusione, si deve cercare di trascendere il dualismo, riconoscendo che i fenomeni, luci, suoni, colori, eccetera, che ci appaiono durante ciascuna delle quattro fasi suddette e la nostra mente sono la stessa cosa.
È molto difficile questo quando si è in condizione di paura poterlo percepire, perché la paura appunto è rifocola i dualismi come fa la benzina sul fuoco. Tant'è vero che il primo mudra che pratica un fedele illuminato è quello appunto questo, allontanare la paura. È importantissimo che questo debba avvenire, perché senza allontanare la paura non si può arrivare da nessuna parte. Per cui dopo che si è allontanata la paura si riesce a accettare di non categorizzare, di non discriminare, di non classificare di non misurare, di non osservare con razionalità e di entrare proprio nel sacro limite del campo quantico.
Perché non sono altro che una creazione della mente e non c'è nulla che abbia un'esistenza indipendente dalla mente stessa, che a sua volta è vacuità. Così facendo, mentre si sfugge alla paura e al terrore dell'ignoto, si raggiunge il livello di illuminazione del corrispondente Buddha femminile sopra indicato. Se ciò non avviene, o comunque si tratta di persona di media capacità spirituale, quando comincia a dissolversi l'elemento aria e la respirazione è sul punto di cessare, il morente applica la tecnica del powa, trasferenza del principio cosciente, con cui dirige la coscienza attraverso il Brahmarandra, verso una terra pura. Il tipo di powa più diffuso è quello in cui si visualizza che nel proprio cuore si trova il nostro principio cosciente sotto forma di un punto bianco, splendente, contrassegnato da una blu,
sì, sì,
o da una ri rossa.
Sì, 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 naturalmente. Andiamo troppo oltre. Appunto, il principio, dopo che si è superato questa fase, bisogna fare proprio l'operazione principale, che è il trasferimento del principio cosciente, e questo si può fare solamente se si è praticato costantemente la meditazione tantrica, che io poi vi ho così in maniera abbastanza collaterale ho cominciato a insegnare varie volte, quando appunto le due bodhicitta si univano a livello delle nadi laterali, si portavano verso il basso, si formava l'unica bodhicitta corporina, e salendo verso l'alto, vi ricordate, io facevo una sorta di raffinazione di questo principio, che scendendo nel canale da Vadutti reso puro arrivava al cuore e si formava una tilè, come si chiama, una goccia sottilissima di un quasi come uno spillo, ma di un biancore assoluto che è unita alla sillaba seme um. Oppure si può anche accettare, per poi una cosa che spiegherò non oggi ma più avanti, che questo sia anche di un colore, un rosso particolare che vi dirò, che è unita alla sillaba seme ri.
Che arrivando dal paradiso del Bachan sul Brahmarandra del morente si posa il Buddha Amitabha, identificato come proprio guru.
Esatto, cioè questo adesso non lo spiego stasera perché mi costerebbe tantissimo tempo per farlo, ho necessità di cominciare la meditazione, ma è chiaro che tutto questo è un viaggio verso una terra pura, cioè comunque una dimensione diversa, una dimensione diversa. Naturalmente, se voi non credete che esistano altre dimensioni, tutta questa cosa è inutile. Ma l'esistenza di dimensioni diverse in questo universo è dimostrata in maniera inequivocabile. Quando ero piccolo io nessuno pensava che ci fossero perfino quattro dimensioni, era noto che ce ne fossero solo tre, e solamente i grandi fisici teorici sapevano che almeno c'erano quattro dimensioni. Poi diciamo con l'arrivo della teoria delle stringhe, o con quello che si chiama Bell Theory, sono state ipotizzate, ma non ipotizzate così, ma teorizzate con congruità matematica, ben 11 dimensioni. Cioè esistono dei luoghi energetici, diciamo, che sono che esistono in altri universi, in multiversi, in situazioni diverse, ma non sono luoghi inventati, sono luoghi dove esiste una vera esistenza. Solo esiste un'esistenza di un altro tipo, e chi vive quell'esistenza è perfettamente consapevole del livello raggiunto in quella dimensione. Perciò quello che chiamiamo la terra pura del Buddha, o quelle cose che avete sentito, è proprio la possibilità di trasferire questa mente pura in questo tipo di dimensione, dalla quale non è più necessario ritornare indietro, cioè, a meno che non si voglia, come si fa solo per in caso di maestri molto 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 elevati, per ritornare a reincarnarsi per il beneficio degli altri esseri senzienti. Ma in quel momento la mente è in un tale livello di raffinatezza e di luce che non ha assolutamente più bisogno di reincarnarsi, e si trova in una sorta di, come posso dire, di dimensione purissima. Non so, lì ho sentito una parola che non ha nessun significato, la parola paradiso è una parola iranica, una parola del farsi, che deriva da un'antica radice indoaria e significa giardino fiorito. Era un modo così di noi esseri umani per qualificare qualche cosa che fosse, capito, un posto celestiale dove stare. Ecco, questo, diciamo, è uno stato che la mente raggiunge, e che è uno stato così stabilizzato, non è più uno stato in cui ci può essere mutevolezza di esso, però è uno stato ineffabile. I nostri maestri l'hanno sempre detto, che è qualche cosa di cui che si può esperienziare, si può sperimentare, si può vivere, ma di cui non si può parlare compiutamente, perché è appena detto un livello che le parole non possono descrivere. Ecco, c'è possibilità in quel momento che avviene il passaggio del principio cosciente di guidare attraverso questo, appunto, complesso meccanismo che spiegheremo bene, del Powa, la mente verso queste terre pure, oppure non essere preparati, lasciarla andare a stati inferiori, e può venire una rinascita sfavorevole in vari stati, anche se la spinta karmica, mettiamo, che ti porta, non so, a rinascere come essere umano, tuttavia, anche se rinasci come essere umano, non è che tutti gli esseri umani sono uguali. Adesso si porterebbe molto lontano per questo.
Dal cuore del Buddha appare come un uncino di luce che entra nel Brahmarandra del praticante, e come una calamita attrae quel di lei lucente, mentre il lui in basso viene sospinto in alto.
Esatto, è proprio l'unione con la, col cuore del Buddha che costituisce proprio l'unione suprema, descritta appunto nell'altare in Patantra, tra proprio le due energie. Ma sono, si parla di cuore perché siamo a livello di una intelligenza di tipo quantico, cioè un'intelligenza che non ha niente a che fare con l'intelligenza razionale. Questo non si può capire con l'intelligenza razionale, sono qualcosa che si può sentire soltanto con la mente del cuore. E solo lì è la spiegazione, la ragione di tutto. Con la mente razionale tutto questo non è possibile capirlo, si rimane sempre a vagare in discorsi inutili.
Pronunciando rapidamente e con forza tre volte la sillaba
I.
La prima volta il tile sale dal cuore al collo, la seconda dal collo allo spazio intermedio fra gli occhi, la terza da questo alla fontanella.
Bene, questa è una cosa che faremo fra 3 settimane.
Quindi si pronuncia la sillaba pe, pensando che da lì quel tile balza fuori e salendo si immerge nel cuore di Amitabha, identificato col proprio guru, e vi si fonde. In questo momento si sente che tutto diventa scuro, che l'un esce fuori e che la fontanella prude ed è dolente. Significa che la mente sta sicuramente per lasciare il corpo per la terra pura. Se non appare alcuno di questi segni, si riporta il tile giù al cuore, pronunciando il suono ka, dolcemente e in tono basso, si riposa e si tenta di nuovo. Quando il defunto nasce nel Devachan, si arrangia sopra un fiore di lotto in virtù di un raggio di luce emanato dal cuore di Amitabha. Quel lotto si apre ed egli vedrà il suo volto ed assaporerà le sue parole stando in atto di meditazione.
Fermiamoci qua. Come vedete, le cose sono molto complicate. Qua è una delle cose più complicate da spiegare. Adesso quello che mi interessa, prima di arrivare a questo, che noi stasera facciamo i primi quattro stadi, i quali io vi guiderò, e poi la prossima volta faremo la parte delle soluzioni di un elemento nell'altro, o provando fisicamente questa cosa, tanto che una volta fatto quello dovremo fare 10 minuti di ripristino del principio vitale, e ne sono il rischio di arrivare in uno stato intermedio, è tutto quello che noi in quel momento non vogliamo naturalmente. Quando avremo fatto questo uniremo le due cose, che ovviamente non sono disuniti, non sono separati, questo è chiaro, però la terza settimana faremo questi due esercizi, quello di stasera e quello della prossima settimana assieme, e solo allora siamo pronti per cominciare a formare le tiree, le gocce sul cuore, pensando a tutte le fasi del trasferimento del principio cosciente. È una cosa molto complicata, ma poi vedrete che non è così difficile. A quel punto, se noi riusciamo a fare questa cosa in 4 settimane, fra 5 settimane saremo pronti ad andare oltre questo, e allora una volta superata la paura della morte potremo iniziare il nostro lavoro profondo di conoscenza del buddismo, che è la dottrina che serve a non avere paura della morte, perché se esiste la morte esiste la vita, e se esiste la vita esiste la morte, e noi non siamo altro che in un breve ciclo di nascita, crescita, distruzione e morte e rinascita. È tutto sempre stato così e sempre che sarà così. Noi possiamo anche rifiutare questa cosa se vogliamo, opporci a questa cosa, ma non servirà assolutamente a nulla. Perciò è necessario assolutamente che impariamo le soluzioni prossima settimana, ma adesso impariamo delle soluzioni, quello che è l'aspetto della visualizzazione. Ok, possiamo.
Dove è posizionato il Brahmarandra?
Parliamo di quello che non volevo parlare stasera, perché ci porta lontano e ci consiglia di fare un esercizio di meditazione. Lo faremo la prossima volta, la cosa più importante di tutte, questa, parlare di questo è fondamentale.